Buon pomeriggio, ben ritrovati e ben ritrovate alla Fuga del Gatto. Oggi domenica 17 settembre. Sì, se ci ascoltate in diretta è un pomeriggio, o se no, chissà, ci state ascoltando nelle nostre numerose repliche. Che vi ricordo, oltre alla diretta, la domenica, tutte le domeniche alle 18, le repliche in cui ci potete ascoltare se vi siete distratti. Sono martedì, il martedì alle 14 e il mercoledì alle 16:30. Quest'oggi sono in solitaria, non c'è la Virgi con me, che anzi saluto ovviamente, le mando i miei gatteschi saluti perché purtroppo aveva da lavorare, portare il pane a casa e non è potuta essere qui con noi in questa sede Wombat gattesca. Però sì, sono da sola e tra l'altro vi riciclo pure una puntata perché è la puntata che doveva andare in onda domenica scorsa, come sicuramente tutti voi più affezionati avrete scoperto, perché sicuramente vi eravate collegati alle 4 in punto domenica scorsa e vi sarete accorti che la puntata della Fuga del Gatto non è andata in onda, ma giuro che non è stata colpa nostra, è stata bensì la sorte che si è accanita contro di noi, perché abbiamo avuto dei problemi tecnici fastidiosissimi, brutti, elettrici e veramente difficili da risolvere, che però state tranquilli, adesso sono risolti. Infatti siamo di nuovo a questi microfoni, ma domenica scorsa non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, detto ciò, ho dette le mie solite consuete scuse. La puntata di oggi narra di Hector Berlioz, in particolare della sua Sinfonia Fantastica. La Sinfonia Fantastica, o per gli amanti dei numeri, l'opera 14, o per meglio dire la Symphonie Fantastique, il titolo originale, Episode de la vie d'un artiste en cinq parties. È un poema sinfonico, detto in questa maniera perché lo vedremo più in là, era proprio un poema musicato in qualche maniera, ovviamente per orchestra, composto da Berlioz appunto, e che è stato eseguito per la prima volta il 5 dicembre del 1830. Lo stesso Berlioz descrive questo poema sinfonico, l'episodio della vita di un artista in cinque parti. Poi vedremo e leggeremo effettivamente quello che era il poema. È articolato in cinque movimenti che vengono collegati tra loro da una idea fissa, chiamiamola così, quella che lui proprio chiamava l'idée fixe. Ovvero un pensiero musicale, un qualcosa che nella mente del protagonista, poi di fatto viene associato sempre alla donna amata. Lo vedremo, la Sinfonia Fantastica, non tutto Berlioz, ma in particolare la Sinfonia Fantastica è un ottimo esempio del primo romanticismo, quindi insomma il tema dell'innamoramento e delle passioni a cui in qualche modo soggiacere, a cui cedere, questo tema era abbastanza importante e del resto anche innovativo nel 1830, ma vedremo tutto poi dopo bene, o meglio perlomeno. Berlioz, d'altra parte, scrive questa sinfonia con in testa ben in mente Goethe. Si dice che appunto lo stesse leggendo, l'avesse letto e lo amasse moltissimo proprio in quel momento. Ed è uno di quegli ennesimi esempi di come la letteratura abbia enormemente influenzato la musica romantica e le varie arti fossero al tempo, almeno in quell'epoca appunto, costantemente collegate. Non è soltanto qualcosa che succedeva in quel momento, ovviamente è successo in varie altre epoche storiche, purtroppo non si può dire la stessa cosa dell'epoca attuale, ma tant'è. Alla prima, che dicevamo fu il 5 dicembre del 1830, Fece un grande scalpore, fece veramente un grande clamore. La musica precedente, d'altra parte, se ve l'andate ad ascoltare, il 700 o il primo 800, era molto più omogenea. In questo caso, invece, il tema viene, ad esempio, affidato ai tromboni, che sono gli elementi tipici, uno degli elementi tipici strumentali, almeno del romanticismo. Tromboni, quindi qualcosa di estremamente dirompente, niente affatto calmo e tranquillo, come dire. La partitura è infarcita di tritoni che, l'abbiamo già detto altre volte, qui alla Fuga del Gatto, era il famoso Diabolus in musica, cioè qualcosa di già di per sé stesso estremamente conturbante, che da Berlioz vengono usati in maniera piuttosto raffinata per creare molta tensione, cosa che peraltro avviene bene, funziona effettivamente, e la partitura è un continuo contrasto tra vuoti e pieni, lo sentiremo, cromatismi ambigui e fra l'altro una delle cose che spiccano di più sono accordi minori in un contesto maggiore. Questa cosa qua viene usata spesso, è un qualcosa che soprattutto all'epoca suonava come estremamente conturbante e stupefacente in qualche maniera. Berlioz descrive in quest'opera l'incontro, ora veniamo appunto più alla trama vera e propria, perché comunque di un poema si tratta. Descrive l'incontro con la sua amata, che era una donna effettivamente esistita, l'attrice irlandese Harriet Smithson, che Berlioz incontra per la prima volta nel 1827, mentre lei recitava nell'Amleto e Romeo e Giulietta di Shakespeare. Ne nasce quella che lui definisce un'infernale passione, ovvero un amore peraltro per gran parte del tempo non corrisposto assolutamente, che manda Berlioz completamente nei pazzi. Già doveva essere un personaggino, insomma, un po' così, un po' poco rifinito. Ecco, però questa cosa qua, questo incontro, finisce proprio di farlo sbroccare. Già nel maggio del 1830, quindi molto prima della prima, molto prima della prima è bellissimo, che fu invece a dicembre, in previsione di quella che doveva essere la prima esecuzione, che poi invece saltò, Berlioz aveva fatto pubblicare il programma della sinfonia. Dopo lo leggeremo e via via, prima di ogni movimento, leggeremo quello che dice Berlioz, lo stesso Berlioz, nel programma. Il programma parlava di fatto allucinazioni di un giovane artista, che ovviamente era lo stesso Berlioz, che sotto l'effetto di oppio, beh, insomma, poi lo vedremo, non a caso le sfumature di questo poema sinfonico vengono fuori in questa maniera. Lui lo scrive, questo ormai è abbastanza noto, sotto oppio. E, appunto, le allucinazioni di questo giovane artista strafatto d'oppio, che ragiona e inizia a vedere le immagini della sua donna, la sua, insomma, la donna che poi ben poco sua era, che chiaramente era la Smithson. E tra l'altro questa passione di Berlioz per questa attrice, insomma, trattandosi di personaggi noti, era un qualcosa di dominio assolutamente pubblico, quindi è abbastanza curioso, almeno per noi, nel 2017, immaginarsi un Berlioz che scrive un componimento mettendo un po' in piazza tutti i suoi sentimenti di dominio, cioè in pasto al gossip del 1800. Presto, in realtà poi appunto le vicende biografiche dei personaggi vanno un po' diversamente ovviamente dall'ideale romantico musicale, perché ben presto Berlioz dimenticò, ma poi vedremo in realtà temporaneamente la Smithson, si innamora di una pianista, Marie-Félicité Denise Mock, e addirittura avevano fissato le nozze, erano lì, era fatta, si era sistemato, ma nella primavera del 1831, mentre Berlioz si trovava a Roma, La fidanzata, la pianista, quella che insomma doveva finalmente accettarlo, niente, sposò un altro musicista e ciao, e lo pianta così, quasi sull'altare. Fuori di sé, Berlioz impazzisce, già appunto non stava bene, e questa cosa proprio dice: vabbè, ma allora ce l'hanno tutti con me. Decide di tornare a Parigi per ucciderla e uccidersi a sua volta, perché chiaramente non è che poteva uccidersi solo lui, no, doveva anche lei pagare. A metà strada si fermò ed esistette, dice che tra l'altro si buttò nel fiume, ma venne ripescato da un pescatore che, vabbè, ebbe pietà di lui e lo salvò. E quindi queste erano gli tristi eventi ultimi di Berlioz, che appunto con questo animo tribolato e disturbato si rimise al lavoro sulla musica, il programma della sinfonia, la rivisitò un po' e la portò in scena. E si dice che in realtà poi evidentemente questa cosa gli portò fortuna, perché pare che dopo la prima, amata Harriet Smithson andò da lui e disse: vabbè, avete vinto con questa sinfonia, mi avete completamente conquistato, sono vostra. Infatti da lì a qualche anno i due si sposarono, in un borghesissimo, così viene definito, e fra l'altro ben poco felice matrimonio. Ma d'altronde il malvoluto non è mai troppo, come si dice qui a Firenze. Altre cose che vi devo dire di questa sinfonia, ve le dirò un po' lì per lì. Vi posso però, prima di tutto, cioè per proseguire, anche perché sennò vi tedio con troppe parole, prima di farvi ascoltare il primo movimento, vi vado a leggere il programma della sinfonia, almeno il primo pezzo che va a introdurre il primo movimento. Si tratta del programma apparso nell'edizione del 1830, che è conservata alla Bibliothèque Nationale Française, e dice così, virgolettato: il compositore si è posto il fine di sviluppare nella loro essenza musicale diverse situazioni della vita di un artista. La trama del dramma strumentale, privo dell'ausilio della parola, deve essere esposta anticipatamente. Il seguente programma va dunque considerato come il testo parlato di un'opera, utile a fornire frammenti musicali di cui esso motiva il carattere e l'espressione. Berlioz prevede però che si possa non tener conto del programma, poiché la musica basta a se stessa. Questo è quello che Berlioz stesso dice. Il seguente, prosegue così, il seguente programma deve essere distribuito all'uditorio ogni volta che la sinfonia fantastica sia eseguita in forma drammatica e di conseguenza seguita dal monodramma Loelio, che termina e completa l'episodio della vita di un artista. In tal caso l'orchestra invisibile è disposta sulla scena di un teatro al di là del sipario abbassato. Se si esegue la sinfonia isolatamente in concerto, questa disposizione non è più necessaria. A rigore è possibile anche evitare di distribuire il programma, conservando soltanto il titolo dei 5 pezzi. La sinfonia, l'autore lo spera, può garantire di per sé un interesse musicale indipendentemente da ogni intenzione drammatica. Questo è un po' l'intro e il volere di Berlioz espresso in maniera abbastanza precisa. Quindi vi faccio ascoltare il primo pezzo, preceduto, secondo il volere di Berlioz, dalle sue stesse parole. Prima di ancora prima di esse vi leggo le indicazioni tecniche musicali, ovvero si tratta del primo movimento, la prima parte, chiamata Visions et Passions, Visioni e Passioni. Ed è un movimento largo in Do minore, allegro, agitato e appassionato assai in Do maggiore, largo, più animato in Do maggiore. E queste sono le parole di Berlioz. Il compositore immagina che un giovane musicista, non mi riesce neanche di dirlo, agitato da quella infermità spirituale che un celebre scrittore denomina l'indeterminatezza delle passioni, vede per la prima volta una donna che riunisce tutto il fascino dell'essere ideale che la sua immaginazione ha vagheggiato e se ne innamora perdutamente. per una strana bizzarria, la cara immagine non appare alla mente dell'artista che, legata a un'idea musicale in cui egli avverte un certo carattere appassionato, ma nobile e riservato, come quello che attribuisce all'oggetto amato. Questa immagine melodica e il suo modello lo perseguitano incessantemente come una doppia idea fissa. Ecco perché la melodia iniziale del primo allegro ricorre costantemente in ogni movimento della sinfonia. La transizione da uno stato di sognante malinconia, interrotta da vari accessi di gioia immotivata, ad uno di passione delirante, con i suoi impulsi di rabbia e gelosia, i suoi ricorrenti momenti di tenerezza, le sue lacrime e le sue consolazioni religiose, è l'argomento del primo movimento.
Thank you.
In una lettera al padre, Berlioz scrive: "Questo mondo immaginario, se mondo fantastique appunto, fa ancora parte di me ed è cresciuto grazie all'aggiunta di tutte le nuove impressioni sperimentate man mano che procede la vita. È divenuta una vera malattia. Qualche volta riesco appena a sopportare questo dolore fisico o mentale. Non posso separare i due aspetti, specie nelle belle giornate estive, quando mi trovo da solo in quei luoghi all'aperto come i giardini delle Tuilerie. Guardo quel vasto orizzonte, il sole, e soffro così tanto che se non mi contenessi mi metterei a urlare e a rotolarmi per terra. Ho trovato soltanto una maniera di soddisfare completamente questa immensa fame di emozioni, e questa è la musica. Senza di essa sono certo che non riuscirei a sopravvivere." Questo invece è il programma, la parte del programma che racconta del secondo movimento che si intitola Un bel vals, un ballo, ed è allegro non troppo in la maggiore. L'artista viene a trovarsi nelle più diverse circostanze della vita, nel mezzo del tumulto di una festa, nella pacifica contemplazione delle bellezze della natura, ma ovunque, in città o in campagna, la cara immagine gli si presenta e turba la sua anima.
Thank you.
Siamo alla terza parte, il terzo movimento, siamo Champ, scena campestre, diciamo così, o in campagna, adagio in fa maggiore, sempre dal programma di Berlioz. Trovandosi una sera in campagna, sente in lontananza due pastori che suonano, facendosi eco, una melodia campestre. Questo duetto pastorale, lo scenario naturale, il frusciare leggero degli alberi dolcemente agitati dal vento, alcuni motivi di speranza che egli subito concepisce, tutto corre a restituire al suo cuore una pace inusuale e a dare ai suoi pensieri un colore più gaio. Egli riflette sul proprio isolamento, spera che presto non sarà più solo, ma se lei lo deludesse, questo miscuglio di speranza e timore, questi pensieri di felicità turbati da neri presentimenti, formano il soggetto dell'adagio. Alla fine uno dei pastori riprende la melodia campestre, l'altro non risponde più. Rumore lontano di tuono, solitudine, silenzio.
Thank you.
La fuga del gatto, sempre su Radio Wombat, Wombat Radio, che dir si voglia. Vi ricordo anche i social Wombat, visto che prima non l'ho fatto, il sito wombat.noblogs.org con tutta la programmazione, il palinsesto e le novità varie, nonché ovviamente i podcast, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui potete, siete grandemente invitati a scriverci e dirci le vostre impressioni. Siamo giunti alla penultima parte, la quarta, il quarto movimento, Marche au supplice, marcia verso il supplizio. Allegretto non troppo, in sol minore. Avendo maturato la certezza che non solo colei che egli adora non corrisponde il suo amore, ma che è incapace di comprenderlo e addirittura ne è indegna, l'artista si avvelena con dell'oppio. La dose del narcotico, troppo esigua per dargli la morte, lo sprofonda in un sonno accompagnato dalle più atroci visioni. Egli sogna di aver ucciso la sua amata, di essere condannato e condotto al supplizio, di assistere alla sua stessa esecuzione. Il corteo avanza al suono di una marcia ora ombrosa e selvaggia, ora brillante e solenne, nella quale un rumore sordo di gravi passi è seguito senza transizione da scoppi di fragore eclatante. Conclusa la marcia, le prime quattro battute dell'idea fissa ricompaiono come ultimo pensiero d'amore interrotto dal colpo fatale. We'll be right back. dopo questa brutale Marche au supplice di Berlioz, la Sinfonia Fantastica, appunto, siamo giunti alla fine e vi faccio ascoltare l'ultimo movimento, il quinto, Songe d'une nuit du sabbat, sogno di una notte di un sabba. Larghetto in Do maggiore, allegro in Do minore, allegro assai in Mi bemolle maggiore e allegro in Mi bemolle maggiore. E questo è il programma. Prima di leggervelo, vi saluto e vi do appuntamento ovviamente a domenica prossima, sempre intorno alle 4, salvo ritardi, e sempre ovviamente da questi microfoni su Radio Wombat. Il programma del quinto movimento della Symphonie Fantastique di Berlioz. Egli vede se stesso al sabba, nel mezzo di un'orda spaventosa di ombre, di stregoni, di mostri di ogni specie, riuniti per i suoi funerali. Strani rumori, gemiti, scoppi di risa, grida lontane alle quali alte grida sembrano rispondere. La melodia amata compare ancora, ma essa ha perduto il suo carattere di nobiltà e di timidezza. Ormai non è altro che un'aria di danza ignobile, triviale e grottesca. È lei che giunge al sabba, ruggito di gioia al suo arrivo. Ella si unisce all'orgia diabolica, campane a morto, parodia burlesca del Dies Irae, ronda del sabba. La ronda del sabba e il Dies Irae insieme.
Thank you.